pensiero sulla lidorata va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suo
La guerra in Ucraina non si ferma.
Уважаемые граждане России.
Vladimir Putin l'ha detto: o capitolazione di Kiev oppure le operazioni belliche andranno avanti. Volodymyr Zelensky e gli ucraini sembrano in un angolo e gli europei non riescono ad uscirne da questo angolo neppure dopo la pubblicazione del nuovo documento strategico dell'amministrazione Trump, secondo cui di fatto l'Unione Europea è un nemico. USA e Russia possono discutere del sistema di sicurezza che riguarda l'Europa. Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Putin non tratta perché è convinto di vincere allo stato attuale la guerra sul terreno, ma è così, la sta proprio vincendo. L'abbiamo chiesto a Mirko Campochiari, che è storico militare, analista militare, animatore del canale YouTube Parabellum.
All'inizio della guerra, fra l'altro ultimamente è uscita un'intervista al generale Cirkin, russo, che parla proprio del fatto che l'intelligence russa ha fallito miseramente, erano convinti che il 70% della gente li avrebbe appoggiati, era quello di decapitare il regime di Kiev, non certo di prendersi soltanto una parte del Donbass. Quindi dipende, in quanto i russi cambiano, diciamo, i loro obiettivi nel corso di questa guerra, cambieranno di nuovo a rialzo o a ribasso a seconda di come vanno le cose, quindi va sempre vista la questione dell'obiettivo che uno si era posto inizialmente e sicuramente sono stati ridimensionati, e due, in che senso? Nel senso, a livello tattico sul terreno sì, a livello strategico assolutamente no. L'ingresso del, se uno dei motivi più grossi della guerra dichiarata dalla Russia era l'allargamento della NATO, beh, hanno ottenuto l'opposto con l'ingresso di Finlandia e Svezia, quindi sul livello strategico direi proprio di no, ed è proprio qui che cercano di ottenere qualcosa, nel senso tutte questi round di partite diplomatiche, lista di punti eccetera, servono proprio alla Russia per rinegoziare dal punto di vista strategico ciò che non sono riusciti a ottenere sul campo. Si discute la dimensione strategica con Witkoff, con Trump, con Kellogg, non certo le questioni tattiche dei confini, questa è una cosa estremamente secondaria, è l'asset praticamente post-guerra che si sta discutendo, cioè un livello strategico che non sono riusciti a ottenere, che volevano ottenere invece prendendo Kiev velocemente.
Quindi in realtà le battaglie che in questo momento sono in corso sul fronte di guerra sono molto importanti ma non fondamentali?
No, la guerra è un mezzo ormai, cioè prima era il mezzo per ottenere lo scopo politico, cioè togliere il governo di Kiev, ora invece sono diventato il metodo per far venire al tavolo soprattutto gli americani, ma di per sé la guerra ha perso tanti dei suoi scopi iniziali, cioè arrivare fino a Odessa, e cose del genere. Quindi si combatte perché non c'è, non hanno neanche loro una soluzione. Cioè, poniamoci diciamo, nella posizione di Putin. Dopo quasi 4 anni di guerra, che hanno superato praticamente la durata della guerra patriottica della Seconda Guerra Mondiale, potrebbe tornare a casa dicendo abbiamo vinto? E non hai nemmeno preso praticamente un oblast per intero. Il problema è proprio questo, cioè si sono posti in una condizione tale da non potersi fermare.
Ecco, Putin ha detto che oltre al Donbass vuole che le truppe ucraine si ritirino anche dalla Nuova Russia. Ma cosa significa?
La storia della Nuova Russia è uscita già all'inizio guerra. Poi ovviamente è stata accantonata col fallimento dell'avvio sbarco di Gostomel. Lo sbarco a Odessa è stato accantonato. Si erano resi conto che non ci sarebbero arrivati, infatti si erano fermati poco più a nord di Mykolaiv, quindi uno sbarco si sarebbe trovato completamente isolato, al netto poi dei problemi che ha incontrato sicuramente la marina russa del Mar Nero, che è quella che ha subito probabilmente più danni in percentuale rispetto all'aviazione o all'esercito. Quindi sì, è un elemento nuovo, ma ti spiego perché sbucheranno nuovi elementi. Noi abbiamo una concezione della diplomazia westfaliana, nel senso che noi cerchiamo di andare incontro all'avversario e trovare un compromesso. Questa non è la tecnica russa. Dai tempi di Molotov a quelli di Gromyko, la tecnica russa è quella di proporre qualcosa, vedere se c'è un'apertura dall'altra parte e nel momento in cui c'è un'apertura rilanciare di nuovo. Perché se l'avversario mi viene incontro e io indietreggio ancora, lui probabilmente sarà disposto ad avanzare ancora verso le mie posizioni pur di chiudere l'accordo. Quindi probabilmente assisteremo all'utilizzo di questa tecnica, cioè del rilancio continuo su altri punti che non erano nemmeno in discussione, semplicemente perché dall'altra parte c'è un'apertura.
I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom. But
Volodymyr Zelensky è indubbiamente in difficoltà, come lo sono gli ucraini, che nonostante tutto non hanno intenzione di arrendersi. Sentiamo Yaroslav Rizak, che è storico dell'Università Cattolica di Leopoli.
Sì, non conosco la resilienza dell'intera società ucraina, ma ho a disposizione sondaggi recenti, sia di qualità che di quantità, intendo qualità quantità, che significa i focus group. Quindi il fatto è che la società ucraina è ancora resiliente, lo è. Il 75% degli ucraini crede ancora nella vittoria. Anche dopo lo scandalo di corruzione credono ancora nella vittoria. Credono ancora nello scenario migliore per l'Ucraina, il che significa che l'Ucraina entrerebbe davvero a far parte dell'Unione Europea e diventerebbe un paese prospero. E a un certo punto sono diventati più aperti ai negoziati, ma continuano a insistere sul fatto che questa debba essere una pace giusta, equa e stabile. Quindi, per farla breve, finora non vedo alcun cambiamento nell'opinione pubblica in Ucraina, nemmeno dopo lo scandalo di corruzione.
Ecco, senta, Zelensky è più debole in questo momento o in realtà anche sulla base di quello che lei ci dice in realtà il suo potere non è cambiato, non si è indebolito così tanto?
No, sta perdendo popolarità e credibilità. Se le elezioni si svolgessero ora, perderebbe non solo contro Zaluzny, l'ex capo dell'esercito in Ucraina, ma anche contro Budanov, che è a capo del suo servizio di sicurezza. Quindi in sostanza sì, sta perdendo popolarità, ma comunque si attesta intorno al 45%, che è molto più alto di qualsiasi leader dei paesi occidentali, probabilmente con l'eccezione di Meloni, che ha un indice di gradimento paragonabile a quello di Zelensky. Quindi quello che sto dicendo è che sì, Zelensky sta perdendo popolarità, ma è ancora popolare, non c'è una vera svolta, è un declino ma non un vero disastro.
75% of Ukrainians still believe in the victory, even after the corruption scandal.
Gli ucraini quindi non si arrenderanno nonostante la situazione.
Questo non lo sappiamo. Finora l'Ucraina è forte e resiliente, sono ancora resilienti finora. Sappiamo cosa potrebbe succedere tra un anno o giù di lì, soprattutto durante questo inverno, perché l'inverno è un periodo molto duro per gli ucraini e i cambiamenti potrebbero verificarsi a causa delle difficoltà con i blackout, con i bombardamenti, tutto questo genere di cose. Ma inaspettatamente, per una sorta di miracolo, la situazione è ancora molto resiliente. C'è un episodio che vale la pena menzionare. Mi chiedo se questo verrebbe preso in considerazione dagli italiani o dai vostri ascoltatori. Uno degli argomenti discussi a Miami durante l'incontro tra la delegazione ucraina e quella americana riguarda i termini delle elezioni, che credo rappresentino un progresso, visto che stanno già discutendo delle elezioni. Questo è il tipo di questione che era al di là di ogni discussione, il che significa di nuovo, questa è la mia interpretazione, così come quella di alcuni esperti, che probabilmente Zelensky è più aperto a negoziati per avviare questo tipo di elezioni. Ci sono alcuni cambiamenti di umore, ma non sono drammatici. Si tratta di cambiamenti minori, perché fondamentalmente la società ucraina, come ho detto, è resiliente e non è molto disposta a una pace ingiusta e ancor più alla capitolazione. La società ucraina non è affatto pronta alla capitolazione.
Francesco Battistini, inviato speciale del Corriere della Sera, è appena tornato da Kiev.
Letteralmente sono al buio, in senso figurato e in senso letterale, perché i blackout sono diventati ormai una cosa che invade la vita quotidiana. Solo la capitale ha qualcosa come, in certi quartieri, 15-16 ore di blackout al giorno. Si tratta a volte di decidere alle 3 di notte, quando torna la luce, se passare l'aspirapolvere in quelle 3 ore in cui hai la luce, oppure andare nei rifugi, perché è l'ora in cui spesso arrivano i droni russi. Quindi questo è lo stato psicologico. È una situazione che è precipitata, direi, con l'estate. Prima questa cosa non si percepiva, adesso c'è la percezione di un inverno molto difficile, che le altre volte, gli altri anni, aveva riguardato il resto del paese, quindi Kharkiv oppure le campagne, insomma la zona dell'Ucraina orientale dove c'è il fronte. Adesso sta coinvolgendo tutto il paese, anche i grandi centri che fino adesso in qualche modo avevano attutito l'impatto. Il morale è quello che è, naturalmente, perché il fronte sul piano militare, il fronte non è in rotta, ma ha dei grandissimi problemi che ormai conosciamo. Ci sono battaglioni che sono ridotti, battaglioni di 400 uomini, 500 uomini, sono ridotti a 20-30 uomini, esistono solo sulla carta, ma non nelle forze. Ci sono dei luoghi ancora delle roccaforti dove che gli ucraini non vogliono mollare, non mollano, ma dove si sta andando verso un bagno di sangue. Quindi si sa che sul piano militare non funziona. Si vuole cambiare la strategia, si vuole puntare adesso più sugli atti di sabotaggio. Le azioni di questi ultimi giorni, come l'attacco alla pipeline che fornisce dalla Russia Ungheria e Slovacchia, cioè i paesi più putiniani dell'Unione Europea, piuttosto che l'attacco alle petroliere russe nel Mar Nero, o quel strano incendio a una petroliera russa al largo del Senegal, fanno capire che sono entrati in azione i sabotatori, che in qualche modo dovrebbero alleggerire, se non la pressione militare, almeno questo attacco all'energia che Putin ha scatenato nelle ultime settimane con bombardamenti sulle centrali elettriche che causano questi blackout. Fortuna politica di Zelensky, come hai detto, è legata allo scandalo, a quello che è successo. Il siluramento di Andriy Yermak si sente, perché Yermak controllava tutto, quindi adesso in realtà c'è un senso di smarrimento. In questi ultimi giorni ho avvertito un senso di smarrimento nella pubblica amministrazione, in tutti i gangli del potere. Tutto si è fermato, perché prima era tutto molto accentrato, tutto passava per le mani di Yermak, adesso non si capisce per chi passerà. Zelensky dovrà fare molto presto a nominare un plenipotenziario. Non è detto che nomini un plenipotenziario. Un plenipotenziario come da Yermak, perché non c'è una persona di cui si fidi allo stesso modo. È possibile si vada verso un triumvirato, un'altra forma di gestione che eviti gli errori che sono stati fatti in questi anni.
Senti, morale quindi basso, però da quello che si è capito gli ucraini non hanno nessuna intenzione di arrendersi, in qualche maniera vanno avanti nonostante quello che tu raccontavi, ovvero sia che le truppe al fronte sono sempre di meno, e però pare che non ci sia alcuna intenzione di mollare, no? Di arrendersi a Putin.
Ma nell'agenda del pubblico resta la resistenza, lo è, c'è dal primo giorno e quella resta. Sarà anche molto difficile sul piano del negoziato per Zelensky far digerire, perché prima o poi dovrà farlo digerire agli ucraini, capitolo sulla cessione dei territori. Qualcosa bisognerà cedere, questo l'hanno capito tutti, ci si sta probabilmente psicologicamente preparando a questa cosa. Questo porterà anche dei regolamenti di conti politici interni, penso io, perché non credo che Zelensky possa fare un annuncio del genere gratis, in qualche modo lo pagherà. Qui ci sono state decine di migliaia di morti per questi territori. Non c'è la volontà di arrendersi, c'è però una stanchezza che si vede per esempio nel reclutamento delle riserve. Le riserve dovrebbero essere 30-40 mila all'anno, e il 2025 è stato un anno nero, ci sono state molte diserzioni, molte gente imboscata, ma mentre prima ci si nascondeva, adesso è facile vedere gli imboscati in giro, per strada, negli appuntamenti anche pubblici.
Torniamo alla situazione sul terreno di guerra, e lo facciamo con Nona Michalizde, che è la responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali.
La situazione militare è che dal novembre 2022 a novembre 2025 la Russia ha conquistato 1,1% del territorio ucraino, e questo dato di fatto. Questa è la situazione militare. Quanto alla situazione dell'economia russa, anche se questa è un'economia di guerra, anche se tutti gli indicatori ci dicono che la situazione è grave, anche se anche grazie a queste sanzioni su Lukoil e Rosneft c'è il settore petrolifero, questo mese di novembre ha avuto calo di 35% delle entrate. La situazione reale innanzitutto è comunque difficile da capire qual è, ma soprattutto non conta tanto qual è la situazione reale, ma qual è la percezione di Putin della situazione reale. perché è, se Putin percepisce che comunque, nonostante della situazione critica economica, la situazione in termini di coesione europea interna occidentale intorno agli aiuti verso l'Ucraina è messo peggio, lui è disposto a rischiare, a stringere i denti e portare avanti la guerra, perché spera che arriva comunque prima il crollo della coesione occidentale intorno agli aiuti ucraini e dentro l'Ucraina stessa, di conseguenza del crollo dell'economia russa. E per questo io capisco la razionalità occidentale, che ci dice che comunque il dialogo prevale, comunque c'è in mezzo sempre il compromesso. Ma questa non è la razionalità, la mentalità, il calcolo dei costi e benefici che si fanno i russi. E il fatto che la guerra continua ormai 4 anni e il fatto che a gennaio la durata di questa guerra supererà la durata della Grande Guerra Patriottica, così era chiamata la Seconda Guerra Mondiale dai russi, ci dice che Putin non fa questa guerra per arrivare al tavolo del negoziato. Putin fa questa guerra o per vincere o per perdere, e non ci sarà nessun compromesso.
Senti, ma Putin pensa, ha come idea, come ipotesi in mente, il poter sfondare la linea del fronte ucraino ed arrivare a un caporetto degli ucraini, oppure no?
Questo è uno dei problemi della guerra in corso, nel senso che gli europei durante quest'anno hanno mandato il 57% di quello che avevano mandato l'anno scorso, sia in termini di soldi che di aiuti militari stretti. Questi sono dati del Kiel Institute, che è tedesco. L'America ha mandato solo 500 milioni, per dare un'idea, anche se poi gli ucraini dipendono al 70% per l'artiglieria, 60% per i mezzi, dalla logistica americana, per non parlare dell'intelligence. Quindi i russi sanno benissimo che, sebbene al netto di grandissimi, insomma, sforzi e rinunce e problemi interni, hanno una reale possibilità nel 2026 di creare una crisi tale da fare indietreggiare gli ucraini molto. Bisogna anche vedere com'è la situazione sul terreno, in che senso. Si sta combattendo da 3 anni praticamente su una fascia di città, Kupiansk, Liman, Siversk, Pokrovsk, Chasiar, Bakhmut, eccetera, Avdiivka una volta, che sono più o meno 40-50 km. In questa fascia ogni 10 km c'è una città, quindi il sistema difensivo ucraino è ancorato a questa serie di città. Oltre al fatto che tra Avdiivka, Bakhmut, eccetera, c'era il vecchio, diciamo, sistema difensivo sviluppato in 8 anni. Al di là di questa fascia di città, che finisce praticamente con Kramatorsk e Sloviansk, prima di incontrare degli agglomerati urbani di una certa valenza su cui uno potrebbe montare una difesa, passano dai 50 a 70 km. Quindi se dovessero cadere Kramatorsk e Sloviansk, praticamente tutto il Donbass, gli ucraini hanno pochissime difese in questi 70 km prima di trovare altre città, e due sono essenzialmente campi e piccoli paesini, quindi è molto più difficile creare una difesa lì, oltre al fatto che lo spazio si allarga. I russi stanno contando proprio su questo fattore. Non è un caso che in questo momento stanno aggirando la linea di Zaporizhia. Noi siamo concentratissimi su Pokrovsk caduta, Pokrovsk non caduta, o Kupiansk, al di là delle buttate di Gerasimov, ma in realtà in questo momento il fronte dove i russi avanzano di più è quello di Zaporizhia, cioè nel senso dall'oblast di Donetsk sono passati a quello di Zaporizhia Dnipro, aggirando de facto la linea difensiva ucraina, che era orientata verso sud, non verso est, e lì già si vede un passo diverso proprio perché ci sono meno sistemi difensivi e ci sono meno agglomerati urbani di una certa entità. In questo momento sono davanti a Julia-Ipole, che è un paesino un pochino più grande, ma si trova completamente in pianura e non ha praticamente strutture, diciamo, di rilievo su cui montare una difesa. Questa sarà la prova del 9. Ci sono arrivati ora, stanno assaggiando le difese ucraine, bisogna vedere se appena incontrano un agglomerato urbano leggermente più grande si fermano o se lo passano abbastanza velocemente. Se lo passano abbastanza velocemente, questo ci darà un grosso indicatore sulla capacità ucraina di frenare questa avanzata. Questo è un errore, cioè questa idea che la guerra sia lineare, perché ho portato proprio l'esempio di questa zona tra Zaporizhia, Dnipro e Donetsk, perché lì non avanzano di 120 metri al giorno, ogni 3-4 giorni vediamo un avanzamento di 3-4-5 chilometri. C'è questa idea dell'avanzamento lineare, che tutto sarà uguale. Bisogna calcolare, uno, come ci arriveranno i russi a Kramatorsk, due, come ci arriveranno gli ucraini, cioè quale sarà lo stato dei difensori, quanti saranno, cosa avranno a loro disposizione.
Era Mirko Campochiari. Storico analista militare, abbiamo sentito con Full Metal Jacket, la colonna sonora. Terminiamo questa prima parte della trasmissione, ci risentiamo tra poco nella seconda parte. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, l'aggirando le trattative sull'Ucraina non ha portato a nulla. Si è partiti dal piano dei 28 punti, ricordate? Quello scritto dai russi, accolto da Witkoff, cioè dal consigliere di Trump, e poi presentato agli ucraini e agli europei, che sono riusciti a modificarlo. Una volta l'hanno modificato, Witkoff e Jared Kushner lo hanno portato come inviati speciali di Trump al Cremlino da Putin, e Putin ha detto, come si attendeva, non se ne fa niente. Ma qual era lo scopo del piano dei 28 punti? Sentiamo cosa ci dice ancora Nona Michalizde, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali.
Partito con 28 punti sottoposto dai russi agli americani. E questa mossa è stata fatta non tanto perché Vladimir Putin vuole arrivare ad accordo di pace, ma voleva innescare il processo che avesse portato con sé o causato la rottura definitiva fra l'Ucraina e gli Stati Uniti, ma non solo, anche fra gli Stati Uniti e l'Europa, che poi a cascata avrebbe causato il compromettersi la coesione dentro l'Unione Europea e la coesione intorno alla questione degli aiuti militari ucraina. Così l'Ucraina si sarebbe trovato da solo su campo di battaglia, e a quel punto Putin sarebbe stato in grado di tentare quello che è il suo obiettivo strategico di questa guerra, che questa guerra non è la guerra per i territori, ma per ottenere il controllo su Kiev. Ora, se si innescava questo processo, ovviamente questo avrebbe avuto anche le sue conseguenze della stabilità interna dell'Ucraina, parlo della stabilità politica, dove comunque la popolazione, nonostante dei scandali, corruzione, quello che vogliamo, insomma la difficile resistenza, pur sempre eroica, ma resistenza che comunque continua a 4 anni, ma comunque la società rimane compatta intorno al presidente, ovviamente poi persi lì ai alleati avrebbe compromesso anche la situazione interna Ucraina e forse avrebbe causato una sorta di caos, e questa Ucraina ovviamente poi per Putin sarebbe stato molto più facile conquistare che non in questi 4 anni, dove Ucraina comunque rimane un attore forte appoggiato dall'Occidente. Quindi questo è il disegno Putin dietro a quel piano di pace. Trump non ha capito niente, Trump non se l'ha letto, non ha mai neanche letto, non c'ha la pazienza di leggere una pagina, figuriamoci se avrebbe letto 28 pagine. Infatti in quella telefonata che ha fatto uscire Bloomberg fra Witkoff e Dmitriev si capisce chiaramente, insomma, come devono facilmente manipolabile Trump attraverso di questi consigli di Witkoff, che appunto dice che prima deve chiamare e dire certe frasi a Trump per compiacersi, per ottenere i risultati, soprattutto deve chiamare prima dell'arrivo di Zelensky, così. E infatti la conseguenza di quei consigli dati durante quella chiamata è stata che Trump poi ha ripensato inviare i Tomahawk, i missili a lungo raggio, all'Ucraina. Quindi secondo me la situazione più o meno è andata così, che Witkoff aveva avviato il suo rapporto, dialogo, non so come la vogliamo chiamare, con Dmitriev, il rappresentante russo, poi ha avvertito Trump che stava preparando un piano di pace, Trump gli ha dato luce verde senza nemmeno informarsi di che cosa si trattasse, del tipo sì vai pure avanti, e poi insomma ci siamo trovati davanti a questa situazione dove all'oscuro sono stati tenuti non solo per sé Trump, per la sua ignoranza, ma anche il Dipartimento di Stato, cioè Rubio per esempio non era a conoscenza, magari che incontri c'erano, ma che si stava preparando proprio il documento, e il documento avrebbe avuto quella forma, ovviamente il Dipartimento dello Stato non lo sapeva, altrimenti quel documento magari comunque rimaneva nella natura tale che favorisce interessi russi, ma legalmente non sarebbe così disastrosa.
Insomma, lo abbiamo capito. Diciamo che in questo momento russi e americani stanno dialogando in modo fitto e quasi quasi lavorando di concerto. Noi sappiamo che Donald Trump e Vladimir Putin hanno un nemico in comune, che è l'Unione Europea. E infatti, come sapete, la nuova dottrina strategica statunitense è un colpo per l'Unione Europea, che è vista appunto come un nemico, ed è anche teorizzato il fatto, nel documento che è stato pubblicato venerdì scorso, che USA e Russia decidono insieme di fatto il sistema di sicurezza che riguarda anche gli europei, anche se alcune fonti dicono che gli americani avrebbero chiesto agli europei di prendere in mano, diciamo, parzialmente il comando della NATO entro il 2027. Però insomma c'è un disimpegno che già si vedeva da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, ma c'è soprattutto questa ostilità nei confronti dell'Unione Europea, tant'è che nel documento, come sapete, gli europei devono essere condotti a modificare la traiettoria intrapresa, perché nella versione trumpiana questa traiettoria li porterà alla fine della loro civiltà. E sempre gli Stati Uniti teorizzano l'apporto ai partiti sovranisti, che hanno appunto con Trump e Putin un nemico in comune, che è l'Unione Europea. Well, baby, you're gonna just love today. A questo proposito sentiamo Mario Del Pero nell'intervista realizzata dal nostro Luigi Ambrosio.
non delude le attese perché è un documento radicale, è radicale in diversi, per diversi aspetti, rappresenta le relazioni internazionali come il sistema internazionale come un'arena anarchica, antagonistica, dove non ci sono alleanze permanenti, ci sono interessi nazionali e dove ogni attore deve ripristinare la sovranità perduta a partire dagli Stati Uniti, sovranità è termine chiave. Il secondo aspetto riguarda l'Europa, che forse è l'attore, l'Unione Europea, l'attore presentato come più antagonistico, il maggior rivale degli Stati Uniti per le sue ambizioni regolatorie, perché cerca di minare interessi statunitensi sul vecchio continente. E in un passaggio che lascia attoniti di questo documento si invita gli Stati Uniti a sostenere forze politiche patriottiche, come vengono definite in Europa, che si oppongono al progetto di integrazione europeo. E infine un'Europa, in questo documento sottolinea più riprese, attraversata da pulsioni antirusse, finanche russofobe, che devono essere abbandonate per tornare a dialogare con la Russia, mettendo da parte anche progetti di ulteriore espansione dell'Alleanza Atlantica, della NATO.
E come lo possiamo definire dal punto di vista ideologico questo documento?
È un documento sovranista, visto un neologismo che va di moda di questi tempi, è un documento nazionalista, è un documento molto conservatore ed è un documento in cui si rilancia un'idea di leadership degli Stati Uniti basata esclusivamente sulla potenza e non sul soft power, sul dialogo, su quello che un tempo avremmo chiamato l'egemonia.
Make America great again. Let me hear it. Ready? Make America great again. Not bad. Not bad. Destroy our country as we know it. Pretty good. Health insurance.
I'll tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I really, 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 really want to be a dictator. Rampant corruption, persistent lies.
Crimes against humanity, enemies of mankind.
I'll be a supreme leader till the end of time.
If you really fuck me, then say goodbye. I tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I want it, really, really, really want a USSR. If you want to be a dictator, you want to get with my friends. Stay in power forever and don't let me the end.
Quindi nell'amministrazione americana esiste un partito pro-russo? Questa è la domanda che abbiamo. Sicuramente esiste un partito anti-europeo, questo lo sappiamo. Ma esiste un partito pro-russo? Questa domanda che abbiamo girato a Matteo Muzio, giornalista, scrittore, esperto di Stati Uniti.
Repressive governance, I'll give it a try.
Just throw them in the gulag if they don't comply. So here's a story from E2s. If you wanna rule like me, you better listen carefully. We got Xi Jinping like Ted Nicklins and got Kim Jong-il, he takes three wheel.
Easy,
he's a main baby. And as for me, how you'll see. Sling your fist down and throw your weight around.
Slam your fist down and sing your seat.
If you wanna be a dictator.
Più che esistere un partito esplicitamente pro-Russia, direi che quasi esiste un partito anti-Ucraina, che è il cui capo è indubbiamente il vicepresidente J.D. Vance, che ha vari alleati, ivi compreso il segretario all'esercito Dan Driscoll. Questo partito semplicemente vuole una pace a tutti i costi, vuole una pacificazione pur che sia per accontentare il presidente Trump, che vuole porsi come il mediatore che ha fatto smettere tutte le guerre. Più forse c'è un singolo elemento pro-Russia, che le intercettazioni, le rivelazioni di queste ultime ore dicono che esserci, che è Steve Witkoff, che in teoria sarebbe l'inviato speciale per il Medio Oriente, ma sta sempre di più svolgendo un ruolo anche sul conflitto tra Russia e Ucraina, pesantemente sbilanciato sulla parte russa, tanto da addirittura dare suggerimenti al mediatore russo per come prendere il presidente Trump. Quindi c'è questa parte di amministrazione che mira a sganciarsi dall'Ucraina, e una parte minimale che vuole comunque riallearsi con Vladimir Putin perché è il rappresentante della cristianità bianca, come ha detto di recente, intervistato in un podcast, una figura sempre più estrema, cioè l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, che in questo senso è diventato il maggiore esponente del mondo MAGA più filo russo e antioccidentale.
What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect.
Lo ricordate? Beh, questo passerà alla storia, è già passato alla storia. La discussione nello studio Vale, l'agguato di JD Vance, sentite in sottofondo, contro Vladimir Zelensky e con Trump, che gli diceva: guarda che tu non hai le carte. Poi diciamo il percorso è stato un po' diverso rispetto a quello che molti pensavano, ovvero sia una rottura. Allora Zelensky abilmente ha cercato di ricucire piano piano con Trump, è sembrato a un certo punto riuscire a farlo, poi però adesso si ha una situazione non ottimale per il presidente ucraino, come sappiamo.
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
God bless you, you will not have war. Don't tell us what we're going to feel.
Qua sentite Trump che dice: non dice a noi cosa dobbiamo pensare o sentire. Quindi l'abbiamo visto anche nella stesura del documento strategico, insomma, fondamentale la partecipazione, se non un indirizzo direttamente di J.D. Vance, il vicepresidente. Torniamo a sentire Matteo Muzio.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having
not
cards.
Playing cards.
But right now you don't have
your
playing cards.
You're playing cards.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Vance, il vicepresidente, è, diciamo, è il capofila di questo partito anti-Ucraina. Perché? Perché non sopporta Kiev o non sopporta l'Europa?
Diciamo che vede l'Ucraina come una causa molto amata dai liberal, dai progressisti, specie americani, e quindi giusto per segnare una contrapposizione col mondo progressista democratico americano, vuole distaccarsi da questa causa, che ha anche avuto il sostegno di quella parte residuale di Partito Repubblicano che ha posizioni più tradizionali, quindi più antirusse, più che vedono Putin come l'erede della vecchia Unione Sovietica, quindi hanno una posizione sicuramente più vicina a Kiev. In questo senso, appunto, si vuole quindi staccare, perché la vede come un qualcosa che distrae le risorse da quello che dovrebbe essere il primo fronte, cioè casa, cioè dove la prima lotta, che dovrebbe essere quella contro l'immigrazione illegale, da fare con ogni mezzo. E abbiamo visto in questi mesi purtroppo come non ci sia luogo al sicuro per chi somiglia a essere un migrante illegale, che sia una chiesa, una scuola, un posto di lavoro. I raid dell'agenzia anti-immigrazione, potenziata e trasformata in questi mesi di seconda amministrazione Trump, dimostrano che appunto il fronte principale è quello lì, è il fronte di casa, e quindi ogni risorsa che viene dirottata verso l'estero è a loro avviso sprecata. E se questo danneggia una costruzione che loro vedono come liberal, globalista e scroccona come l'Unione Europea, tanto di guadagnato, ma il principale obiettivo, appunto, è impiegare risorse per combattere il nemico interno.
Thank you.
su questo non c'è unanimità all'interno del partito repubblicano, avete sentito accennato prima da Matteo Muzio, perché in realtà ci sono alcuni settori che si rifanno, diciamo, un po' alla vecchia dottrina per la quale l'Unione Sovietica, quindi di fatto la Russia, è nemico. Però in questo momento sta guidando Trump, sta guidando Vance, sta guidando Marco Rubio, il segretario di Stato, nonché consigliere per la sicurezza nazionale, e quindi sono loro che stanno indirizzando la politica estera americana. Però queste divisioni rimangono.
Sono significativi per quello che riguarda appunto la tenuta della fragilissima maggioranza alla Camera. Abbiamo visto che lo speaker Mike Johnson sul caso Epstein e su altre questioni praticamente non riesce più a tenere compatta la maggioranza. È un vecchio problema che ha avuto anche il suo predecessore Kevin McCarthy, e se andessimo ancora più indietro, anche addirittura andiamo a Paul Ryan, a John Boehner, addirittura quindi all'amministrazione di Barack Obama. In questo caso quindi queste critiche sono dimostrazione di un malumore più che tra la base, che la base del Partito Repubblicano ormai è quasi completamente trumpizzata, tra gli eletti che spesso, come ad esempio il deputato del Nebraska Don Bacon, vengono eletti in territori potenzialmente ostili, dove se si va a vedere le forze in campo, quindi gli iscritti alle varie formazioni politiche, sono maggioritari democratici. Quindi l'atteggiamento isolazionista anti-ucraina dell'amministrazione è visto male da quegli rappresentanti che devono essere eletti anche da non repubblicani, quindi dai seggi in bilico, i seggi incerti, dove i deputati magari la spuntano per un paio di punti percentuali. Ecco, in quel caso lì allora si osa fare una critica al presidente, perché si sa che se ci si appiattisse sulle posizioni della Casa Bianca, la rielezione è praticamente da dimenticare. Quindi
la guerra quindi in Ucraina continua, le trattative sono una girandola, ma Putin sostanzialmente non si muove dalle sue posizioni, Zelensky è in difficoltà, gli ucraini sono in difficoltà, ma non è scritto che vada a finire come Putin vorrebbe che andasse a finire. Gli americani hanno sostanzialmente mollato gli europei, hanno indicato l'Unione Europea il nemico. Parlano con i russi della sicurezza europea. Molte cose che avevamo visto in questi mesi poi dopo sono state scolpite nero su bianco nel documento di strategia americano, nuovo documento strategico americano. E quindi a che punto siamo? Beh, finiamo la puntata proprio facendo un punto della situazione, una sorta di riassunto. E lo facciamo grazie ad Andrea Graziosi, storico, uno dei più importanti storici italiani. Sentiamolo. Cosa hanno cambiato questi 4 anni di guerra?
Se uno vuole riflettere, dovrebbe cominciare a chiedersi cosa hanno cambiato questi 4 anni di guerra. Siamo a 4 anni di guerra, come la prima guerra mondiale per l'Italia. Quindi questa guerra qui sta cambiando sostanzialmente moltissime cose. Se uno si mette dal punto di vista di cosa ha cambiato questa guerra e cosa cambierà il dopoguerra, sicuramente mi pare di capire che una delle cose che mostra è la frattura fra quello che una volta si definiva l'Occidente, cioè che a Trump non importa molto l'Europa, appunto importa molto più del Medio Oriente e della Cina, la Cina in continuità con anche i suoi predecessori, e dell'Europa gli importa relativamente poco. Questa mi pare una delle prime cose che uno trae questa guerra, segna la fine, o, no la fine, non, le cose non finiscono mai semplicemente, però diciamo la crisi di un rapporto strettissimo che è durato 50 anni fra America e Europa, fra Stati Uniti e Europa. Putin voleva prendersi la gran parte dell'Ucraina, faccio presente nel 22 ha attaccato Kiev, l'ha attaccata fra l'altro da Occidente, scendendo anche dalla Bielorussia, quindi pensava di, secondo me, di annettersi gran parte dell'Ucraina orientale, di lasciare un troncone di Ucraina tipo Bielorussia e di dare un pezzo all'Occidente. Attualmente mi pare di capire ha rinunciato sia all'opzione 2, che era quella di lasciare un troncone di Ucraina senza controllarlo, però di prendersi fino a Odessa e Kharkiv, e sta ragionando su territori molto più piccoli. Faccio presente che lui già nel 14 provò a prendere anche Odessa e Kharkiv. C'è una Russia che 4 anni di guerra, 1.400.000, si dice, morti e feriti gravi, non riesce a prendere nemmeno tutta la costa del Mar Nero, a riconnettersi alla Transnistria, a prendersi una città grande come Kharkiv, per non parlare di Kiev. Insomma, non credo che Putin abbia vinto, anzi penso, posso dirlo francamente, tutti questi che dicono Putin ha vinto, Putin ha... non è vero. Putin è in una situazione grave, sicuramente l'Ucraina è una situazione gravissima, perché un paese più debole, ha perso l'alleato maggiore, mentre Putin ha ancora l'appoggio cinese, c'ha le bombe atomiche, c'ha i soldi del petrolio, cosa l'Ucraina non ha nessuna delle tre cose, ma Putin non è in una buona posizione per nulla. E il problema vero è quello, non sono i territori, le garanzie alla sovranità ucraina. Il problema dell'Ucraina è questo enorme sacrificio che è stato fatto. Garantirà la sovranità dell'Ucraina? Questo è il problema vero. E chi la garantisce? Come viene garantita? Allora, a parte che l'Ucraina rimanga nella sfera russa, secondo me l'ha persa, perché ormai Putin è odiatissimo, i russi sono molto più odiati oggi di quanto non lo fossero 4 anni fa e 10 anni fa in Ucraina. Putin ha prodotto l'odio ucraino per la Russia che non c'era se non in alcuni settori dell'Ucraina occidentale. Quindi da questo punto di vista Putin ha perso l'Ucraina, l'ha persa. Sicuramente una crisi ucraina vera, un'incapacità di gestire il dopoguerra dell'Ucraina, un'Ucraina lasciata sola, e gli Stati Uniti purtroppo non credo l'aiuteranno molto, un'Ucraina lasciata sola potrebbe diventare un posto dove la Russia potrebbe non tanto esercitare, potrebbe insomma impedire il consolidamento di uno Stato autonomo. Penso che se Trump potesse dire che questa guerra non c'è mai stata, fra l'altro lo dice, penso lo dica onestamente, no? Pensa sia una pazzia dal punto di vista americano questa guerra. Penso che per un po' forse, come dicono alcuni, ha sperato che aprendo a Putin l'avrebbe staccato dalla Cina, ma ha capito che questo non succederà mai finché c'è Putin, perché la Cina ormai è quella che mantiene l'economia russa di fatto. Non l'economia tanto dal punto di vista dei soldi, perché quelli ce l'hanno dal petrolio, ma dal punto di vista tecnologico. La Russia non ha una tecnologia propria.
Era Andrea Graziosi. Noi chiudiamo qui. L'appuntamento è per domenica prossima alle 9:30, ma non per la trasmissione, per il corteo. Lo sapete, no? Che c'è il corteo. 9:30, qua. Buona settimana, Michele Migone. Natale.